Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 4 ottobre 1961. Il titolo di questa conferenza è Codici morali. Che cos'è un Withhold? Questo nastro dura 92 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Ok, oggi è il 4 di ottobre. E, fra l'altro, è il corso di istruzione speciale di St. Hill. Se riesco a ricordare tutto, vi darò il resoconto completo sul soggetto di Overt e Withhold, di come la cosa prese questa piega, e, a quel punto, sarete dei tipi molto più scaltri. Dico sul serio. Se riesco a ricordare come il tutto si incastra e come si unisce, perché, lasciate che ve lo dica, è complicato. Molto, molto complicato. Ve ne ho parlato tempo fa e ciò ha molto a che vedere con un auditor di classe 2. Fa parte delle abilità dell'auditor di classe 2. Dovrebbe essere conosciuto e conosciuto molto bene. Dovrebbe essere compreso. Se mai vorrete ricavare qualcosa da una verifica di sicurezza e se mai vorrete ottenere dei miglioramenti con una verifica di sicurezza, dovete conoscere cose di questo genere. Non è sufficiente essere capaci di starsene lì e dire «Dunque, hai mai violentato qualcuno? No? Hai mai violentato qualcuno? Bene. Hai mai violentato qualcuno? Bene. Hai mai violentato qualcuno? Bene». Mantenendo il TR0, naturalmente. Questo ha ben poco a che vedere con le verifiche di sicurezza. La verifica di sicurezza non è un comando ripetitivo. Si pone una domanda, si ottiene una risposta e si fa rivelare il Withhold. Ma che cos'è un Withhold? Che cos'è un Withhold? Beh, voi altri siete lì lì per scoprirlo. Ed è anche un'ottima cosa, perché sto salvando la vostra pellaccia proprio in extremis. Sono arrivato qui e ho trovato Mary Sue che vi stava riducendo a brandelli su questo soggetto. Che cosa avete combinato? Di sicuro deve aver trovato qualcuno che audiva in questo modo. Allora, hai mai fatto qualcosa a un altro membro dello staff? Beh, sì, ho sentito che Beppe è uscito con la Betty. Ma fatemi il piacere. Il vostro interesse primario in quanto auditor è quello di ottenere una risposta al comando di auditing. Volete dirmi come fa ad essere una risposta a un comando di auditing questa? Che cosa hai fatto? Ho sentito che... Lui non ha fatto nulla. Com'è possibile che sia un Withhold? Io avrei aggiunto un'altra domanda. Hai mai rovinato delle persone intenzionalmente spettegolando? Clang, clang, clang. Sì. Esatto. Sapete che la gente si inventerà dei Withhold solo per mettere altre persone nei guai? E ve ne starete lì a lasciarglielo fare? Sentirete delle persone dire delle cose, persone che hanno sentito cose di altre persone che hanno sentito cose e loro hanno capito che qualcosa e sapevano che il tal dei tali e voi lasciate loro tirar fuori queste cose come Withhold? Beh, vedete che state sprecando del tempo di auditing. State sprecando il vostro tempo e state sprecando il tempo del PC. Fondamentalmente avete dimostrato di non sapere che cos'è un Withhold. Ma fino a questo momento si poteva scusare. Tra un'ora e mezzo inizierà ad essere un crimine. Vedete, non sarà un crimine per i prossimi 90 minuti, ma tra 90 minuti le carte saranno state messe in tavola. Solo che in questo caso specifico si tratta di carte abbastanza alte. Un pokerone uscito da un mazzo bello grosso. Perché si tratta di uno di quei filoni d'oro in cui di tanto in tanto ci imbattiamo in Scientology. Sapete, tirate la leva e vi aspettate di cavare un paio di spiccioli, e invece per una mezz'ora si riversa sul pavimento una cascata di monete. Cioè, questo è il genere di cose che sono appena successe qui. Chi di voi non è mai stato a Las Vegas può chiedere a chi c'è stato che cosa intendo dire. Che cos'è un Withhold? Che cos'è un atto Overt? È importante sapere queste cose. Il signor Rossi si siede sulla sedia di PC, visto che in qualità di PC non si dà molta importanza all'auditing, si mette a dirvi, beh, ho rapinato banche, ucciso donne, strangolato neonati e appropriazioni indebite, già. Io ho rovinato matrimoni, ho fatto questo, ho fatto quello, ma non c'è neanche una scossa del lago. Oh, vi dite, a questa persona non si può fare una verifica di sicurezza. Ah, ma d'ora in avanti scoprirete che non esiste persona a cui non si possa fare una verifica di sicurezza. Questo perché direte che il PC che avevate non è in grado di far reagire le meter, visto che ovviamente queste sono cose tremende. Sono delle trasgressioni sociali al vostro codice di socialità, tanto che, Dio onnipotente, gli si dovrebbe sparare, mettere una camicia di forza, un medico gli dovrebbe dare una pillola, gli dovrebbero succedere le cose più orribili del mondo. Perché? Perché, vedete, lui ha rapinato banche, ucciso donne e così via, e voi non ottenete neanche una scossa del lago. Voi dite, beh, quest'uomo non ha coscienza, quindi non ha Withhold. Ah, questo è vero in base al vostro codice morale. Lui non ha Withhold perché per lui queste non sono state delle trasgressioni. Il vostro compito nel fare una verifica di sicurezza è tirar fuori i Withhold. Ma che cos'è un Withhold? Che cos'è un Withhold? Potreste dire con maestosità, è ciò che il PC trattiene. Potreste dire, come abbiamo detto per un atto overt, che cos'è un atto overt? Un atto overt è ciò che il Tetan pensa sia un atto overt. Quindi, se penso che non ho commesso un atto overt strangolando questa persona o quell'altra, non ho commesso un atto overt. No, quelle non sono repliche adeguate, non sono definizioni adeguate, non sono risposte adeguate e non costituiscono definizioni utili né funzionali nel campo dell'auditing. Sarete d'accordo con me che voi stessi vi eravate scervellati in proposito. Come mai succede che una persona vi riveli un certo genere di roba che non è un Withhold dicendovi «Beh, io ho guardato giù in strada, clang, sapete, c'è un clang!» E voi chiedete «Che cosa hai fatto? Che cos'è questo?» «Beh, ho guardato giù in strada e la cosa si è ripulita». E voi dite, ma che razza di Withhold sarebbe questo? Sapete, ci deve essere qualcosa di più. E naturalmente di colpo esulate la vostra funzione di auditor, che è quella di ripulire l'ago. Se guardare giù in strada ha ripulito l'ago, quello era un Withhold. Ora, quello che vi scervella è che siete fissati su un codice morale, o sulla sua mancanza, che è il vostro codice morale, più o meno di adesso. E voi pensate che il PC a cui state facendo la verifica di sicurezza abbia dei Withhold solo se sono trasgressioni contro il codice morale che voi ritenete tale in questo momento. Quindi commettete un numero incredibile di errori. Capite di che cosa sto parlando? Va bene, adesso prendiamo un criminale. Ah, un criminale. Lo abbiamo messo alle meter, sapete, e gli chiediamo, hai mai, voi sapete su che cosa dovreste fare una verifica di sicurezza a un criminale? Hai mai rapinato una banca? Clang, vedete, pensereste, accidenti, farà un clang. Lo sapete perché si sa che ha rapinato una banca. In effetti è stato a Joliet, alla Columbia University e in altre prigioni. Sicuro che ha rapinato banche. E non ottenete neanche un sussulto del lago. Lui vi guarda in modo spento dicendovi «Sì, ho rapinato banche». Vedete che cos'è che vi sbalordisce a questo punto? C'è solo una cosa che vi lascia sbalorditi. Lui ha detto qualcosa che è una trasgressione contro ciò che voi considerate sia il suo codice morale. E quindi continuate a fare una verifica di sicurezza in base al vostro codice morale. Ma quello non è il codice secondo cui lui vive. E non è che sia privo di Withhold, ha una quantità tremenda di Withhold, ma soltanto contro il codice morale secondo cui vive. Avete mai sentito il codice morale di un criminale? Non fare la spia ai piedi piatti. Non fare delle soffiate. Potreste scrivere un lungo codice incentrato su «Dopo aver rapinato la banca, spartisci equamente il bottino e se qualcuno non ti ha dato un grande aiuto a rapinarla, tagliagli la gola». Mancare di ammazzare un piedipiatti potrebbe andare contro quel codice morale in certe società. Quindi voi fate la domanda in rapporto al vostro codice morale attuale e dite: hai mai ammazzato un poliziotto? E non c'è nessuna folla. State verificando in base al codice morale sbagliato. State facendo una verifica ad un PC che ha un codice morale diverso. La domanda dovrebbe essere: hai mai avuto la possibilità di ammazzare un poliziotto e hai mancato di farlo? Clang! Vedete? Non ammazzare un piedipiatti è contro il suo codice morale. Gli altri criminali non gli rivolgerebbero più la parola. Lo capite? In una prigione dovresti fare verifiche di sicurezza in questo modo. Hai mai mancato di tenere all'oscuro una guardia su quello che stava succedendo? Hai mai cooperato con le autorità della prigione? Hai mai detto la verità ad un funzionario? Hai mai parlato cortesemente a un secondino? Perché è contro il codice morale dei prigionieri e loro hanno il proprio codice morale. Potete dire: tutti i PC hanno dei Withhold, ma questi Withhold non necessariamente sono contro il vostro codice morale. Quindi vi aggiungiamo: tutti i PC hanno avuto dei codici morali che hanno trasgredito. E quando localizzate il codice morale che hanno trasgredito, potrete eliminare i Withhold dal caso. Solo allora potrete eliminare i Withhold dal caso. Solo allora. Un Withhold è dunque una trasgressione non detta, non rivelata, contro un codice morale al quale la persona era vincolata. Ora, quanti codici morali ci sono? Quanti codici morali ci sono stati? Direi che di questi tempi esiste probabilmente un codice morale diverso per ogni gruppo, grande o piccolo, in ogni città, provincia, nazione e continente della Terra. Ce ne sono probabilmente 500 per ogni lingua esistente su questo pianeta. E su questo pianeta esistono 50.000 lingue. Vi dirò una domanda concepita per il codice morale di uno Zulu. Hai mai mancato di rubare qualcosa che era stato lasciato in giro incustodito? Clang! A chi non l'hai detto? Non l'ho detto a mio padre. Non oserei, mi picchierebbe. Perché rubare è morale per uno Zulu. È interessante, no? Quindi non rubare è il suo Withhold. Voi pensate che il fatto che lui rubi sia il suo Withhold, quindi chiedete di un Withhold connesso a rubare e non ottenete nessuna reazione. Avreste dovuto chiedere di un Withhold connesso a non rubare. Quindi è necessario che l'auditor abbia qualche idea sui codici morali. Che cos'è un codice morale? Ci arriveremo fra un momento, ma quanti codici morali pensate ci siano stati? Pensateci bene. Se di questi tempi ce ne sono forse 100 o 500 per ogni lingua della Terra, vediamo di essere moderati, e ci sono 50.000 lingue sulla Terra, questo vi dà un bel numero, qui, adesso, giusto? Bene, andiamo indietro sulla traccia. Quanti codici morali pensate ci siano stati sulla traccia intera negli ultimi 200 trilioni di anni? Quanti codici morali pensate ci siano stati? È un numero inimmaginabile. Potreste iniziare da uno degli angoli in cima di questa parete e dopo aver scritto uno, potreste cominciare semplicemente a scrivere degli zeri con una scrittura minuscola, microscopica, da un capo all'altro della parete, tornare all'inizio, scrivere di nuovo lungo tutta la parete e una volta riempita fino in fondo, elevare questa cifra alla 21esima potenza. Sarebbe una cifra considerevole. È una quantità impressionante di codici morali. Dunque, qual è l'anatomia di tutto questo? Che cos'è un codice morale? È quella serie di accordi che una persona ha sottoscritto per garantire la sopravvivenza di un gruppo. Questo è un codice morale. È quella serie di accordi che una persona ha sottoscritto per garantire la sopravvivenza del gruppo. Ecco che cos'è. Va bene, vi racconterò una vecchia storiella. Si tratta della più classica delle storie. C'era una coppia di amici che era venuta a conoscenza di un tesoro sepolto. Un galeone era andato a infrangersi contro una scogliera nel Pacifico del Sud o nei Caraibi. Avevano sentito che quel galeone era andato contro una scogliera e che c'era, proprio prima che affondasse, delle persone buttarono una quantità enorme di oro dentro a cannoni di bronzo, nella speranza di tornare in seguito a prenderlo. Così misero dei tappi ai cannoni. Il galeone affondò e questi grossi e rigonfi cannoni erano ancora lì sotto, pieni d'oro. Allora un paio di uomini si unirono, presero un giovane indigeno come Ciurma e tutti insieme salparono. Si immersero più e più volte alla ricerca di questo vecchio cannone del galeone. Si erano accordati in tutto e per tutto su quello che avrebbero fatto con l'oro. Si erano accordati completamente su quello che avrebbero fatto con l'oro. Lo avrebbero diviso equamente e le parti sarebbero rimaste a bordo della nave finché fossero trasportate ad un certo posto e lì un banchiere con dei camion sarebbe venuto a prendere l'oro e l'avrebbe opportunamente trasportato in Svizzera. Si erano completamente e totalmente accordati, sapevano esattamente che cosa fare. Si erano anche accordati di non dilapidare l'oro, di non ubriacarsi e di non fare questo e di non fare quello finché tutto non fosse al sicuro e loro fossero tornati al proprio paese. Avevano preso accordi per le spese del loro viaggio, avevano pensato a tutto. Bene, trovarono un paio di cannoni, ma quando infilarono le braccia all'interno delle bocche dei cannoni, non trovarono nessun tappo. Dopo parecchi giorni tornarono a terra, le loro scorte si stavano esaurendo, tutto quanto stava andando a catafascio. Che cosa avrebbero fatto? Non avevano trovato l'oro. Avevano preso accordi su tutto quanto, tranne che sul fallimento. Non avevano nessun accordo su che cosa avrebbero fatto se avessero fallito. Così, dopo quel fallimento, iniziarono a litigare per quello. Litigarono sempre di più, e alla fine uno di loro afferrò un pugnale e lo affondò nel corpo dell'altro, che simultaneamente con una spada gli tagliò un braccio. Se la videro brutta per non aver preso alcun accordo sul da farsi in caso di fallimento. E più o meno in quel momento, uno di loro, mentre stava morendo, si girò a guardare la nave e quei cannoni che loro avevano già trasportato sul ponte. Le loro culatte si erano evidentemente staccate, poiché erano stati fatti rotolare in giro dall'indigeno, il quale stava ora gettando delle manciate d'oro in mare. Non avevano alcun accordo in caso di fallimento. E scoprirete che l'uomo ha imparato lungo la traccia in modi strani che laddove non si è accordato su codici di condotta o non ha stabilito che cos'è appropriato in certe eventualità, laddove si è accordato sopravvive e laddove non si è accordato non sopravvive. Così quando le persone si raggruppano stipulano sempre una lunga, ampia serie di accordi su che cos'è morale, cioè quello che contribuirà alla sopravvivenza, e che cos'è immorale, quello che sarà distruttivo per la sopravvivenza. Ora, secondo queste definizioni, morali sono quelle cose che si considera abbiano in qualsiasi momento caratteristiche di sopravvivenza. Un'azione di sopravvivenza è un'azione morale, mentre sono considerate immorali quelle cose che sono contro la sopravvivenza. Ma ricordate, questo vale per qualsiasi gruppo, in qualsiasi circostanza speciale. E qui abbiamo un gruppo di due uomini che vanno alla ricerca di oro, oppure un'intera nazione che si sta formando dopo la conquista di territori di qualche altra razza. Non importa quale sia la dimensione del gruppo, le persone prendono certi accordi. La longevità degli accordi non c'entra molto. Potrebbe essere un accordo per un giorno, un accordo per un mese o un accordo per i prossimi 500 anni. La Costituzione degli Stati Uniti è un accordo. È stato un accordo preso da 13 stati su come avrebbero gestito i loro affari. Dovunque quella Costituzione è stata infranta, la nazione si trova ora nei guai. Non ci dovrebbe essere un'imposta sul reddito, diceva la prima. Beh, sono riusciti a buttare all'aria questo punto, sono riusciti a buttarne all'aria un altro e un altro ancora. E ogni volta che spezzano un accordo, sono nei guai. Perché sono nei guai? Perché non ci sono altri accordi che l'accordo di base. Non ci sono accordi modificati. Se non esiste un accordo in primo luogo, non potete continuare a rabberciarlo ed aspettarvi un successo grande e duraturo. Ma quello che ho appena detto è in una certa misura una questione di opinione, dato che i codici morali balzano tutti armati dalle tavole della legge di Mosè, che scende tra la pioggia e la foschia dicendo: «Non vendere carne di maiale al tuo vicino, vendila a un forestiero se è contaminata». Non sapevate che questo fosse uno dei comandamenti, vero? Ma ho già menzionato prima che si dà il caso che esista. Ce ne sono circa 162 di 10 comandamenti. Contengono interessanti cianfrusaglie d'ogni tipo. Ma ciò è solo un codice morale. Magari andava bene e tutti si trovavano bene con questi primi 162 precetti o principi e così via. Poi venne qualcuno che, col suo imbonimento, spiazzò quella linea di condotta, alterò gli accordi e li ridefinì tutti, vedete? Dopo un po' nessuno sapeva più quali cose fossero morali e ci fu una confusione. E poi tutti provarono ad imporre che cosa era morale e che cosa non lo era, ma nessuno riusciva a decidersi. La confusione aumentò e aumentò e allora la gente se ne andò dal gruppo e si disperse. E quella gente, disperdendosi, entrò in altri gruppi che usavano codici morali e furono formati nuovi codici morali che poi essi più o meno rispettarono. A lungo andare questi codici morali naturalmente si indeboliscono e si impasticciano, il tempo passa e che cosa ci ritroviamo poi? Confusione di ogni tipo si introduce quindi nel concetto di ciò che è morale e di ciò che non lo è. E in men che non si dica, qualcuno salta fuori e un gruppo si unisce concordando un codice morale nuovo di zecca, vedete? Poi quel codice morale in un modo o nell'altro si impasticcia totalmente, la gente in qualche maniera lo trasgredisce e così il gruppo si disgrega. Siccome il suo accordo morale si disgrega, anche il gruppo si disgrega e poi quella confusione è seguita un poco più tardi lungo la traccia da vari membri del gruppo, ora membri di altri gruppi che formano nuovi codici morali che si disgregheranno, vedete? Quindi ecco un ciclo. Il ciclo d'azione delle civiltà è semplicemente questo: un accordo sulla condotta ottimale, una disgregazione dell'accordo e della condotta ottimale, lo scioglimento del gruppo, la formazione di un nuovo gruppo con un nuovo accordo sulla condotta ottimale, la disgregazione di quell'accordo, la dispersione del gruppo, la formazione di un nuovo gruppo. Vedete il ciclo? Ecco, quello è il ciclo della civiltà. E quello è il ciclo d'azione. Il creare, sopravvivere, distruggere, in questo caso particolare, è, naturalmente, il fatto che essi creano una serie d'accordi e linee di condotta su che cos'è giusto e che cos'è sbagliato. Stabiliscono che cos'è giusto e che cos'è sbagliato, che cos'è morale e che cos'è immorale, che cos'è sopravvivenza e che cos'è non sopravvivenza. Stabiliscono queste cose. Ecco ciò che viene creato. Poi questo si disgrega a causa delle trasgressioni. Le trasgressioni di ogni membro del gruppo, non rivelate, ma comunque trasgressioni, poco a poco culminano in una disgregazione. La persona che commette più trasgressioni probabilmente sarà quella che se ne starà a gridare più forte di tutti che gli altri devono seguire il codice morale. Guardate i vari predicatori calvinisti e gente simile. Accidenti, se la spassavano un mondo. 10 milioni di Withold per predicatore, vedete, e urlavano a più non posso che tutti dovevano rispettare il codice. Logicamente, dopo un tale punto, c'è una disgregazione. Vedete come vanno le cose? Quindi, sopravvivere esiste ovviamente fin tanto che i codici o gli accordi continuano ad essere in vigore. E distruggere, o la confusione distruttiva, naturalmente è ciò che succede quando tutti hanno dei Withold e quando tutti vanno per un'altra strada. Si paga un contributo simbolico al codice, ma in realtà non c'è nessuna adesione adesso. Tutti hanno dei Withold con tutti a questo proposito. Il gruppo naturalmente si disgrega in base al principio che quando si hanno degli Overt ci si separa e ci si estranea. Quindi il gruppo si disgrega, dopodiché si entra in un nuovo ciclo. A volte i gruppi rimangono disgregati per un anno, a volte per centinaia di anni. In questo preciso momento su questo pianeta ci sono nazioni i cui codici morali si sono disgregati e che non ne hanno ancora formato uno nuovo. Sta succedendo proprio adesso in molte nazioni mediterranee. Non hanno davvero un nuovo codice morale. Quello che avevano se n'è andato a quel paese. L'uomo bianco, con il motto «Vita, libertà ed uguaglianza», divulgato da Tom Jefferson e così via. Adesso, laggiù in Africa, gli indigeni stanno sperimentando l'agonia di vedere i propri codici morali completamente distrutti. Tutti dicono «Stupendo, vero? Magnifico, vero? Guardate quanto stiamo facendo per questi indigeni!» E gli indigeni si ammalano sempre di più, si riducono come degli stracci e non riescono ad occuparsi né di se stessi né di qualcos'altro. E tutti dicono «Non è magnifico quello che stiamo facendo! Guardate, gli diamo delle lavatrici!» Naturalmente non c'è corrente elettrica in casa loro. «Ma noi gli diamo delle lavatrici! E guardate le cose magnifiche che stiamo facendo!» Beh, la cosa magnifica che stanno facendo, naturalmente, è disgregare il codice morale della tribù o l'unità tribale, causando una totale disgregazione degli individui coinvolti. Ecco com'è in generale. Ecco lo stato generale delle cose per quanto riguarda il ciclo d'azione di una civiltà. Vedete come sono andate le cose? Vedete come vanno le cose? D'accordo. Voi in Scientology, in questo preciso momento, siete impegnati in certi costumi. C'è un certo codice morale di un qualche tipo. In realtà non è ancora completamente formato, è ancora in via di formazione. Tuttavia, uno dei motivi per cui vi è difficile dare procedimenti a un altro Scientologist non è il fatto che il suo caso sia peggiore, ma è perché voi, quando sbagliate, trasgredite al precetto del codice morale che dice «Sii un buon auditor». Ecco tutto. Siccome avete sottoscritto a un codice di condotta che dà sopravvivenza, quando avete commesso overt contro quel codice di condotta, si tratta del codice di condotta in base al quale audite e progredite nella vita, e naturalmente queste cose hanno la massima importanza nelle verifiche di sicurezza. Le ultime due pagine del modulo 3 e tutto il modulo 6, una volta sistemate, faranno di più per uno Scientologist di vecchia data di qualsiasi altra cosa. Perché egli ha fatto tutte queste cose per aiutare le persone? Beh sì, dite, ha tutto il diritto di andare in giro facendo del natter. Ron ha cambiato idea nuovamente. Sapete, pensate che ne abbia tutti i diritti. Bene, personalmente credo anch'io che ne abbia tutti i diritti, vedete. La cosa non mi turba affatto. Sono stato tartassato da specialisti, sapete, e posso far fronte ad un uragano molto più grande di quello provocato da qualcuno che se ne sta in un angolo a fare un lieve natter su questo o su quello. Oh, questi bollettini non sono a posto, sai, e Ron avrebbe dovuto sistemarli, vedete. D'accordo, ma si dà il caso che, in base al principio della cosa, il solo fatto che egli stia pensando quelle cose è una trasgressione contro qualcosa a cui apparentemente ha dato il suo accordo. La trasgressione è tale che impedisce al suo caso di progredire. Il codice morale attuale è quindi quello più importante per il caso. È il codice morale secondo il quale la persona ora vive che ha predominio su tutti gli altri codici. Abbiamo quindi uno Scientologist che esercita e la prima cosa che dobbiamo fare è mettere a posto le sue trasgressioni contro l'accordo del gruppo che dice «Sii un buon auditor», «Non fare errori», «Pronuncia i comandi correttamente», afferrate l'idea, e «Non mettere Scientology nei guai», cose di questo tipo. Questi codici sono quel che sono, poco importa in cosa si riassumano, non sono tanto quello che io dico che siano, sono semplicemente quello che sono. Sono quello che voi state formando. D'accordo. Le trasgressioni contro quelle cose, quindi, tendono a farvi sentire come un estraneo nel gruppo degli Scientologist, e in quella misura non potete ricevere beneficio da Scientology. Vedete? È molto semplice. Non che l'azione sia mostruosa. È la misura in cui l'azione allontana la persona dal suo gruppo. Dunque, questa è la definizione di una trasgressione. Ha ben poco a che vedere con il nostro codice morale, solo che, per quanto strano possa sembrare, improvvisamente guardiamo e vediamo che cosa stiamo facendo. Voglio dire, eccoci qua, stiamo sviluppando una nuova serie di accordi. Non sono completamente sviluppati, di gran lunga non lo sono, però eccoli lì. Sono una nuova serie di accordi, sono un modo di vivere. Cioè, questo è sopravvivenza e questo non è sopravvivenza. Il fatto che queste cose risolvano la vita e siano superiori a molti altri codici morali e li comandino, e il fatto che adesso possano veramente cancellare e cambiare tutti gli altri codici morali, logicamente lo rende un codice fantasticamente poderoso, che è quello tramite il quale operiamo. Non sto parlando del codice scritto di uno Scientologist. Sto parlando di quello che voi pensate che uno Scientologist dovrebbe fare e non dovrebbe fare. Ciò che voi pensate che lui dovrebbe fare e non dovrebbe fare, vedete? Non quello che io penso che dovrebbe fare e non dovrebbe fare. Questo è fondamentalmente il codice morale che si sta sviluppando qui. È un codice molto forte perché è superiore a tutti gli altri codici morali. Voi pensate che dovrebbe essere in questo modo e che dovrebbe essere in quel modo, o che non dovrebbe essere in questo modo e che non dovrebbe essere in quel modo. È nel suo complesso basato su di voi ed è determinato in base a quello che voi considerate sopravvivenza e su ciò che considerate non lo sia. E naturalmente ci troviamo in una posizione da cui dominiamo su tutte le altre attività. Ma per adesso non preoccupiamoci di ciò, ha ben poco a che vedere con questa specifica conferenza. Quello di cui sto parlando è: che cos'è un codice morale? Beh, un codice morale è una serie di accordi che i membri del gruppo hanno sottoscritto per favorire la propria sopravvivenza. Quello è un codice morale. E le loro trasgressioni rappresentano il grado in cui si sono separati dalla libera comunicazione col resto del gruppo. Questa è una trasgressione. Il grado in cui una persona si è separata dalla libera comunicazione col gruppo. E questo è tutto ciò in cui consiste una trasgressione. Dite, beh, una trasgressione. Dopotutto lui ha ammazzato un membro del gruppo. Quella è certamente una trasgressione molto più spaventosa di questa. Beh, non lo so. Lui ha ammazzato un membro del gruppo, quindi lo bruciano a rogo o qualcosa del genere, o lo condannano ad essere infilzato con le lattine da emitter nella pubblica piazza. Qualcosa succede. In realtà non è una gran trasgressione, è una specie di liviness, e i gruppi ne restano inturbolati in una maniera o nell'altra. Ma sentite questa: ammazzare un membro del gruppo, nasconderne il corpo e non menzionare mai il fatto al resto del gruppo. Oh, 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 oh. Ora lui finge di far parte del gruppo, anche se non ne fa più parte. A causa di una cosa del genere si ottiene una disgregazione. Allora, lui ha ammazzato un membro del gruppo, tutti hanno scoperto il fatto e conoscono lui. L'hanno visto mentre lo faceva e l'hanno infilzato con le lattine delle meter nel mezzo della piazza dicendogli «Vattene, che tu non sia mai più audito, cane!» E così lui se ne andò e si prese un altro corpo. Poi un giorno in seduta un auditor si imbatte in questo episodio e lo percorre fino a cancellarlo, vedete? Ma in realtà lui non è stato separato dal gruppo. L'unica persona che può separarlo dal gruppo è lui stesso. E l'unico meccanismo tramite il quale lo può fare è trattenendosi. Non rivela ai suoi compagni le trasgressioni commesse contro il codice morale del gruppo e perciò si estranea dal gruppo. Il gruppo quindi si disgrega. Questo dovrebbe essere molto semplice. Lo conosciamo molto bene. Ora, come avviene tutto questo in primo luogo? Ci sono altri meccanismi dietro a questo? Sì, c'è il meccanismo della coazione. Il meccanismo della coazione. L'ultima volta che stavate ballando con qualcuno, indulgevate in una coazione. L'altra persona si muoveva e voi vi muovevate e così via. L'ultima volta che siete venuti alle mani con qualcuno, vi trovavate in una coazione. Sì, voi avevate un forte disaccordo con le azioni dell'altra persona e questa aveva un forte disaccordo con le vostre, però sfortunatamente alla base di questo resta il fatto che stavate entrambi lottando. Vi darò un esempio significativo di coazione e vogliate scusare la piccola divagazione in faccende marittime. Fra un po' vi racconterò aneddoti sulla marina fenicia, però per adesso vi posso solo raccontare aneddoti su marine attuali, se vi interessano. Un equipaggio non vale nulla finché non ha affrontato coraggiosamente qualche tremendo pericolo o non è stato coinvolto in un combattimento. La ciurma non vale nulla e l'equipaggio non è integrato. È semplice. Prendete una lancia di porto dove ogni sera tutti vanno a casa dalla moglie, poi tornano a bordo e così via. Beh, si sfasciano. Non c'è nessun gruppo lì che abbia un alcunché di valore. Ma una nave essenzialmente è un gruppo piuttosto isolato ed ecco perché ci offre un buon esempio. Si reclutano tutti quanti e si ha il numero necessario di marinai e uomini. Tutti sono alle giuste postazioni, tutti sono nelle giuste posizioni, tutti sono stati addestrati per i loro compiti e niente funziona. È molto interessante. Niente funziona. Non c'è incubo più terribile di quello di fare entrare in servizio una nave con una ciurma nuova. Per uno, due o persino tre mesi siete in una situazione in cui non sapete se i cannoni si staccheranno o se all'improvviso la chiglia andrà a finire dentro la ciminiera. Semplicemente non lo sapete. Sembra che i rifornimenti non arrivino mai a bordo e che il combustibile non fluisca mai liberamente ai motori o ai bruciatori. Sembra che non succeda mai nulla sulla nave. Non succede nulla. Tranne una confusione di qualche tipo. C'è una specie di confusione bizzarra. E poi un bel giorno la nave è al largo e incontra una gran tempesta. E questa tempesta la colpisce ripetutamente a forza 8, 9 e 10. Onde enormi e furiose arrivano impetuosamente da tutte le parti. Ogni uomo si tiene saldamente giù nella sala macchine, cercano in qualche modo di far continuare a girare le eliche. L'acqua nelle sentine sciaborda in giro dappertutto e qualcuno si è dimenticato di chiudere la presa d'acqua dal mare. E in men che non si dica, tutti vengono puniti per le loro omissioni. Ma in un modo o nell'altro tengono insieme la nave. In un modo o nell'altro tengono insieme la nave. Poi la tempesta cessa e, per qualche strano motivo, adesso abbiamo una nave. Questo è un fatto appurato. Voglio dire, un sacco di gente che è stata in mare potrebbe dirvelo. È vero per una squadriglia di volo, è vero per una compagnia dell'esercito. Non vedrete mai veramente un'organizzazione unita in alcun modo finché non avrà ricevuto una bella, pesante batosta. Allora vedrete un'organizzazione unita. Il motivo per cui un'organizzazione d'affari è così difficile da tenere unita come gruppo e per cui ci sono così tante trasgressioni contro il suo codice operativo è centrato totalmente sul fatto che non riceve mai una strapazzata. Il capo riceve una strapazzata, il ragioniere riceve una strapazzata, qualcun altro riceve una strapazzata, ma nessuno prende mai l'intero palazzo per dargli una strapazzata. Non c'è alcun pericolo in comune che abbia qualche rilievo. Si potrebbe crearne uno. Se il capo ogni volta che qualcuno gli scrive una lettera malevola, invece di caricarsi tutto il fardello sulle spalle, riunisse tutto lo staff, leggesse loro la lettera e i collaboratori avessero l'opportunità di scoprire che cosa sta succedendo, chi viene attaccato e chi non viene attaccato, potreste avere un gruppo e un'organizzazione compatti. Altrimenti no. Di che si tratta? Essi hanno sperimentato la necessità di sopravvivere. Questo riassume l'intera cosa. Un gruppo diventa tale quando ha sperimentato in comune la necessità di sopravvivere. È questo, quindi, che crea un gruppo molto tenace. Una nave che entra in azione per la prima volta esordisce come un insieme di accordi disgregati. Non ha un codice morale, non ha nulla. Perché? Perché nessuno vede alcuna necessità di sopravvivere. Poi prendono una solenne tartassata. Hanno lasciato aperto una presa d'acqua dal mare e si sono dimenticati di verificare il montacarichi delle munizioni e tante altre cose sono state trascurate in questa nave. E a causa di tutte queste mancanze cominciano a trovarsi nei guai. All'improvviso dicono, qua dobbiamo sopravvivere, perciò sarà meglio che ci diamo una mossa. E quando ne vengono fuori, per quanto possa sembrare strano, sono tutti amici. Hanno vissuto un'esperienza comune di una certa importanza e sono diventati amici. La loro amicizia reciproca lo esprime da sé, un gruppo compatto che possiede i propri costumi. Scoprirete che qualsiasi nave che sia stata a lungo per conto suo, sotto ogni tipo di, anche solo mediocre, non è il comando ciò che forma una nave, è la non interferenza da parte del comando che forma una nave. Scoprirete che questi tipi hanno sviluppato per conto loro tutta una civiltà. Hanno le proprie battute. Voi camminate lungo il ponte di una strana nave che si è fermata in un porto da qualche parte e qualcuno di colpo si gira e, guardando un'altra piccola imbarcazione in acqua o qualcosa del genere, dice 3 metri di altezza e tutti i membri dell'equipaggio vicini a lui ridono come matti, vedete. Cosa? Tre? Siete un estraneo. Non sapete di che cosa stia parlando. Qualcosa era successo sulla nave o qualcuno era rimasto abbagliato in maniera strana e in qualche modo tutto ha imperniato intorno a questa battuta, 3 metri di altezza. Tutti quanti la conoscono tranne chi è estraneo. Bene, questo fa parte della loro civiltà, quanto tutti i membri dell'equipaggio sanno che quando scendi una certa scaletta d'accesso e apri una certa porta stagna, ti conviene tirar via le dita perché sta pur certo che si richiude da sé sbattendo di brutto. Tutti loro lo sanno, ma tu, che sei un forestiero, non lo sai, e quindi ti restano dentro le dita. Loro hanno una completa tecnologia, eppure sono solo un gruppo di uomini che fanno funzionare una macchina. C'è un impianto di trivellazione petrolifera in funzione laggiù da qualche parte nel centro del Texas o installato su una torre di perforazione texana nel Golfo del Messico o qualcosa del genere. Il personale addetto a questo lavoro, dopo aver vissuto certe esperienze, si salda insieme e diventa un gruppo. Ha codici morali differenti e funziona in modo differente da un posto all'altro. Ma c'è un certo modello presente in tutti i tipi di codici morali. L'elemento di base è che non devi danneggiare la sopravvivenza di un membro del gruppo. Questo rappresenta il denominatore comune di una trasgressione. E tra l'altro è anche il denominatore comune del codice in primo luogo. Non devi danneggiare la sopravvivenza di un membro del gruppo. Quindi un manager ha la tendenza ad essere molto più isolato da un gruppo, o il capo di un gruppo ha la tendenza ad essere molto più isolato dal gruppo di quanto lo siano i membri del gruppo. Perché? Perché egli ogni tanto danneggia le caratteristiche di sopravvivenza di un membro del gruppo. Poco importa che lo faccia con riluttanza. Ogni tanto ci saranno intorno a lui membri del gruppo che richiedono con grande insistenza che il collega X sia espulso. Le trasgressioni del collega X accumulate sono diventate così invise agli altri membri del gruppo che essi trovano impossibile sopravvivere col collega X nei paraggi. E a chi scaricano il fardello? Il capo del gruppo non è particolarmente consapevole delle trasgressioni del collega X, perché non vive la stessa vita del resto del gruppo. È un pochino isolato, vedete? Quindi fa un atto overt indipendente, senza nessun motivatore. Licenzia il membro del gruppo dicendogli «sarai ucciso, sarai sbattuto fuori a morire di fame» o qualcosa di simile. Egli quindi tende a fare ogni sorta di overt contro i membri del gruppo e raramente dice a qualcuno del gruppo che cosa è successo esattamente al collega X, perché pensa che inturbolerebbe troppo. Non affigge mai un annuncio nella bacheca o qualcosa del genere. Per la settima volta consecutiva il collega X è stato trovato a mangiare cracker nel letto di un altro e quindi, a richiesta popolare, non sarà più fra noi. Non fa mai una cosa del genere, vedete? Egli agisce avendo una specie di withhold costante e può veramente spingere se stesso dritto dritto fuori dal proprio gruppo. È molto interessante. Questo è quello che succede quando il comando si isola. Questo è talmente vero che l'uomo alla fine ha accettato l'idea che il comando si isoli come se fosse un corso normale degli eventi umani. Non è necessariamente normale. Per niente. Però vedete? Ecco uno dei punti in cui si fallisce. Il comando è uno degli elementi fragili di un gruppo, pur essendo al tempo stesso uno degli elementi di maggior potenza. Quindi, se si cambia il comando di un gruppo, si possono cambiare, in misura notevole, alcune delle caratteristiche del gruppo. Ma se al gruppo viene dato un nuovo leader che viola o cambia tutti i costumi del gruppo, a quel punto ci ritroveremo in un mare di guai. Ci ritroveremo in un mare di guai. Ecco un esempio calzante. C'era una compagnia di grande successo. Avete sentito parlare di Nick Carter e Diamond Dick e tutti gli altri vecchi libri tascabili di questo tipo, ai loro tempi i fumetti di fine secolo scorso. Beh, erano stati tutti pubblicati da una compagnia conosciuta come Street and Smith. Divenne molto, ma molto ricca, e lo fu per un lungo periodo di tempo, e aveva i propri costumi. Ragazzi, quel posto sì che aveva dei costumi. Possedeva un intero isolato, pensate, nel bel mezzo di New York, dove un metro quadro vale circa $1 milione. Possedeva un intero, enorme palazzo di 4 piani, grande quanto tutto l'isolato. Era un palazzo molto freddo e molto umido, rovinato come non ne avete visti mai. All'interno aveva delle stampatrici ed era così traballante che quando quelle enormi stampatrici iniziavano a rombare, l'intero palazzo iniziava a tremare. Lassù in cima, negli uffici dei dirigenti, si riusciva a malapena a tenere il calamaio sulla scrivania. Erano andate avanti per anni. Avevano manoscritti inediti di O. Henry. avevano di tutto. Un giorno sono andato nei loro archivi e vi ho visto gli originali di Ned Buntline, sapete, e Annie Oakley, e tutta roba di quel genere. Fantastico.